La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Iniziata all'ARS l'esame dei provvedimenti economici da approvare entro il 31 dicembre. Oltre all'esercizio provvisorio, il Parlamento regionale è chiamato ad approvare il disegno di legge per la proroga e le misure per la stabilizzazione dei precari degli enti locali. La Commissione Bilancio si è riunita come primo testo da esaminare proprio la proroga dei precari per dare copertura finanziaria al provvedimento e poterlo incardinare in aula. Quando il disegno di legge arriverà in aula, si darà il termine per gli emendamenti, probabilmente 24 ore. Se il testo sarà esitato dalla Commissione in tempi brevi, potrebbe arrivare già nel pomeriggio a Sala d'Ercole. La decisione di far sparire l'indennità di immobilità per i lavoratori colpiti da licenziamento collettivo è mortale per la Sicilia, già collassata da una gravissima crisi economica che si protrae da quasi 10 anni. Nell'isola 30.000 disoccupati resteranno senza sostegno al reddito e con scarse o nulle possibilità di essere assunti in altre aziende. Il segretario generale della CGIL, Michele Pagliaro, parla di scelta inopportuna e inadeguata del governo. Non si possono cancellare gli ammortizzatori sociali quando vengono istituite le aree di crisi complessa di termini e gela, dice. Sono contraddizioni pericolose per la Sicilia, che negli ultimi 9 mesi ha perso 11.000 posti di lavoro. Istituito il commissario nazionale per accelerare al sud la realizzazione degli impianti e così evitare le sanzioni dell'Unione Europea. Nell'isola c'è già l'assessore contraffatto inviata dal governo per sbloccare oltre 1 miliardo di euro di fondi CIPE. La Sicilia è al centro del rischio, soprattutto se consideriamo che nelle scorse settimane l'Italia si è meritata un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia della Commissione Europea in trasferimento alla mancata esecuzione della sentenza della stessa Corte che risale al 19 luglio del 2012. Sono ancora 80 gli agglomerati colti in fallo, erano 109 originariamente e tra questi ben 51 sono siciliani. In caso di condanna della Corte, l'isola, che è nel mirino per altre 2 procedure di infrazione, potrebbe pagare un conto salatissimo. Il sindacato Club di Messina annuncia lo sciopero degli esattori del Consorzio Autostrade Siciliane, CAS, aderenti al sindacato fino alle 22 del 31 dicembre. Tra i motivi dello sciopero, le gravi violazioni riguardanti la mancata sicurezza sui posti di lavoro da parte del CAS, l'assoluta mancanza igienico-ambientale presso le barriere autostradali, il ritardo del pagamento degli stipendi, la sospensione arbitraria e fuori legge dei permessi, delle ferie e la condizione di assoluta solitudine di notte in cui operano gli impiegati maneggiando cospicue somme di denaro. Fino alle 22 della notte di San Silvestro, dunque, i caselli autostradali della Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela potrebbero essere aperti al passaggio degli automobilisti che non pagheranno il pedaggio. In sciopero gli esattori del Consorzio Autostrade Siciliane, ma solo quelli iscritti al sindacato CUB. È stato pubblicato il bando che sostiene gli investimenti nel settore agroalimentare realizzati nel territorio siciliano. Sono disponibili fondi per 70 milioni di euro. I soggetti beneficiari degli interventi sono le imprese agricole e quelle che svolgono attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, che può arrivare fino al 70% per i progetti innovativi. Spese ammissibili sono costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili, il costo per l'acquisto di fabbricati è ammesso fino al limite del 30% del valore complessivo del progetto, acquisto di nuove macchine e attrezzature comprese le spese di trasporto e montaggio, acquisto di terreni edificabili per la realizzazione dei fabbricati, max 10% dell'investimento. spese generali, onorari di professionisti, studi di fattibilità, massimo 12% dell'investimento, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili come fotovoltaico, solare e mini eolico, energia prodotta da biomassa di scarto solo per l'autoconsumo, hardware e software. Le domande possono essere presentate fino al 30 marzo del 2017. Sarà assegnato a Siracusa il premio Oscar della frutta per il 2017, giunto alla quinta edizione, il più prestigioso riconoscimento a livello nazionale riservato agli imprenditori e ai manager di un settore, quello ortofrutticolo, che rappresenta il 25% dell'economia agricola italiana e la seconda voce dell'export agroalimentare. La cerimonia di premiazione avverrà all'interno dell'evento Protagonisti dell'ortofrutta italiana, che si svolgerà in Ortigia, il cuore antico di Siracusa, venerdì 20 gennaio per iniziativa della storica rivista di settore Corriere Ortofrutticolo, in partnership con l'Unione Nazionale Italia Ortofrutta di Roma, l'Associazione Nazionale degli Esportatori Fruiti Imprese di Roma, il Centro Servizi Ortofrutticoli di Ferrara. O concorrono per la premiazione 11 protagonisti del settore selezionati per l'attività svolta nel 2016, a ognuno dei quali andrà un riconoscimento. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato SC, 54 anni, domiciliato a Milano e già noto alle forze dell'ordine per il reato di truffa. Nel settembre 2016 la vittima, collegandosi ad un sito di vendite online, decideva di acquistare un'autovettura Audi A4 ed effettuava due pagamenti pari ad euro 450, ma successivamente il venditore faceva perdere ogni traccia. Gli accertamenti esperiti dalla squadra di polizia giudiziaria sulle utenze telefoniche, nonché sulla carta PostePay e le relative documentazioni, consentivano di risalire all'identità del soggetto autore della truffa, in atto ristretto presso una casa circondariale di Cremona per fatti di reato similari. Nella giornata di ieri gli agenti hanno denunciato RM, 39 anni, residente a Pachino e già noto alle forze di polizia per il reato di inosservanza di provvedimenti dell'autorità. La stessa, infatti, pur essendo stata formalmente invitata a presentarsi presso il commissariato per esibire certificazione medica di malattia della figlia minore, attestante l'impedimento a presenziare ad un'udienza dibattimentale presso il Tribunale di Siracusa, non vi ottemperava. I carabinieri della tenenza di Scicli hanno identificato i responsabili dei numerosi scippi verificatisi nell'ultimo mese e che hanno destato un po' di preoccupazione ed allarme nella cittadinanza sciclitana. I militari dell'arma in breve tempo hanno individuato i responsabili, deferendoli in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per il reato di furto con strappo in concorso. Si tratta di due giovani albanesi di 23 e 22 anni incensurati che da novembre ad oggi avrebbero compiuto almeno 5 scippi ai danni di signore ed anziani. Il primo scippo era avvenuto all'inizio del mese di novembre ai danni di una signora di 53 anni, l'ultimo proprio qualche giorno fa, il 23 dicembre. Due episodi in un solo pomeriggio, anche in questi casi le vittime due donne anziane. Gli episodi avvenuti tutti nel centro storico di Scicli, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, avevano destato diverse preoccupazioni nei residenti che si sono rivolti ai carabinieri. E adesso ci colleghiamo con Ragusa, dove per noi c'è Giovanna Cannizzaro. Riapre il giardino Ibleo.
Riapre dopo il restauro durato un anno il polmone verde di Ibla, dal palco della musica alla montagnola fino ai nuovi giochi della Bambinopoli. Taglio del nastro al nuovo giardino Ibleo, che in poco più di un anno è stato sottoposto ad un importante intervento di riqualificazione. Presenti il sindaco Piccitto, il prefetto di Ragusa Librizzi, il vice sindaco Massimo Iannucci e il presidente del consiglio comunale Antonio Tringali. Salta all'occhio il rifacimento con uno speciale materiale drenante della pavimentazione del viale centrale, restaurate pure le due storiche piccole costruzioni in muratura ai fianchi dell'ingresso principale della villa. Risale a poco più di un anno fa, il 3 dicembre del 2015, la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria ISA Restauri Costruzione. Il progetto dei lavori di riqualificazione del giardino ebleo, il cui importo complessivo dell'intervento è stato di 760.000 euro, ha anche interessato la ripavimentazione dei viali, la sostituzione di alcune delle colonnine in pietra della lunga balaustra che si affaccia sulla vallata San Leonardo, il rifacimento delle oslature e il restauro degli elementi di arredo. Ad un particolare trattamento della pietra sono state sottoposte infatti le panche del viale principale, la vasca, la pavimentazione del palco della musica e della montagnola. Nella vasca è stata inoltre eliminata la siepe ed è stata sostituita la ringhiera di protezione. Era un intervento che si doveva fare da parecchi anni, ha detto Vicitto, un lavoro importante di recupero e di restauro, ma oggi il giardino ebleo ritorna al suo antico splendore. È stato fatto un lavoro davvero eccezionale, l'intervento abbraccia tutta la parte vecchia della villa ridotta in pessime condizioni. Un momento importantissimo per la città e che arricchisce ulteriormente Ibla con un altro prezioso tassello che ne accresce l'offerta culturale e turistica. Ci eravamo scommesso su questi interventi di restauro, prosegue ancora il primo cittadino, anche sui tempi che erano previsti per l'appalto, perché sappiamo anche quanto è importante per i turisti e i visitatori. Oggi lo riapriamo con grande piacere durante il Natale, è un regalo che ci stiamo facendo ed è un altro degli interventi che abbiamo fatto su Ibla e che stiamo continuando a fare. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche il questore Giuseppe Gammino e il comandante della Guardia di Finanza Claudio Solombrino, mentre il parroco del Duomo di San Giorgio, Don Pietro Floridia, ha dato la benedizione.
Al castello di Donna Fugata apre la biblioteca svelata.
Cerimonia di inaugurazione della manifestazione culturale Biblioteca svelata a carte scoperte al castello di Donna Fugata. La biblioteca del castello apre le sue porte per svelare la sua bellezza. Dalle preziose carte che accolgono le poesie di una rara letteratura femminile alle magnifiche carte che diventano poesie indossate da manichini artistici.
Ancora da Ragusa consegnati due scuolabus a metano.
Consegnati al comune due nuovi scuolabus alimentati a metano che si aggiungono alla fornitura già effettuata lo scorso ottobre di altri due automezzi diesel destinati a migliorare il servizio di trasporto scolastico. A consegnare gli scuolabus è stata la società Sivebus S.p.A. di Palermo che si è aggiudicata l'appalto per il prezzo di 232.000 euro oltre IVA al netto del ribasso del 5,2% sull'importo a base di gara di euro 244.000. Bene, da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Bene, ci riprendiamo la linea, andiamo adesso a Rosolini. Ancora un incendio notturno di un'autovettura ha turbato il sonno ai cittadini rosolinesi. Stanotte infatti alle ore 1.30 è andata in fiamme l'autovettura di proprietà del vigile urbano Sebastiano Galazzo. Si tratta di una Fiat Punto parcheggiata dinanzi all'abitazione dello stesso in via Canada numero 2. Sul posto vigili del fuoco per spegnere le fiamme e carabinieri che indagano sulla matrice dell'incendio. Il Galazzo al comando si occupa soprattutto di Annona, commercio e edilizia. Un messaggio di vicinanza per chi è vittima di abusi e violenze. L'istituzione dell'ufficio pastorale per le fragilità da parte della diocesi di Noto vuole dare questo concreto segnale. È stato il vescovo Monsignor Antonio Staglianò a volere l'ufficio avvalendosi della preziosa ed esperta collaborazione di Don Fortunato di Noto, vicario foraneo di Avola e fondatore della Ollus Mater che si occupa di tutela dell'infanzia e lotta alla pedofilia. Sarà proprio Don Di Noto a guidare la nuova struttura della diocesi, coordinandone le attività e avviando i servizi di assistenza. Rosolini, neanche il periodo natalizio ammonisce i vandali e gente che passa il tempo a danneggiare qualcosa di buono che si fa per la città. In questi giorni, nottetempo, ci viene segnalato dai giovani della Consulta che sono stati divelti alcuni pini e alberi addobbati in alcune piazze cittadine, tra cui Piazza Masaniello. Per nulla soddisfatti, hanno pure portato via diversi addobbi di proprietà comunale. Azioni che vanno sicuramente stigmatizzate e condannate. Bravate del genere hanno poco a che fare con il buonsenso civico, perché alla fine solo di questo si tratta. Ai giovani della Consulta e quanti si prodigano per organizzare o allestire qualcosa di buono per la città, la nostra piena solidarietà. Rosolina, a proposito di positività, parliamo del presepe vivente allestito presso l'eremo di Crocesanta a cura della comunità di parrocchie Chiesa Santissimo Crocifisso e Chiesa Madre. Un successo vero e proprio, quello alla prima giornata. Oltre 2000 le presenze, che va al di là di ogni ottimistica previsione della vigilia. Il presepe vivente, giunto alla sua quarta edizione, ha registrato un vero e proprio exploit. Un lavoro veramente egregio ed eccezionale che ha visto coinvolti ragazzi, giovani e meno giovani, che in piena sinergia hanno realizzato un lavoro veramente stupendo che rilancia sempre più questa iniziativa che ha oltrepassato i confini comunali e provinciali. Prima di concludere diamo uno sguardo agli appuntamenti natalizi. Per questa sera in Corso Savoia è prevista una serata caraibica, latino e salsa, con il maestro DJ Carmelo Quartarone. È tutto per questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.